Ascoltate. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. Fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per voi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa ricoprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questo è il figlio mio amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Oggi celebriamo questa la festività della manifestazione di Gesù Cristo, la cosiddetta trasfigurazione. E sarebbe molto facile, come in genere si fa fare, celebrare questo come un evento miracoloso che è avvenuto 2000 anni fa. Gesù Cristo si trasforma in presenza dei suoi discepoli e noi possiamo dire già tante belle parole. A me viene sempre una domanda: ma a che serve tutto questo? Cioè, a voi ora che interessa che Gesù 2000 anni fa si è trasfigurato? Chiaramente crediamo tutti che era Dio, chiaramente crediamo tutti che poteva trasformarsi come voleva. Che cosa può dirci un testo del genere? Che cosa può suggerirci per vivere la nostra vita? Perché, parliamoci chiaro, essere cristiani significa vivere in un certo modo la propria esistenza, non solamente andare in chiesa o ogni tanto rivolgere un pensiero a Dio. Quindi deve indicarci qualche cosa. Vedete, non è questo testo, sembra molto chiaro, perché non riusciamo a dire che Gesù arrivò sul monte e si trasfigurò. Però il racconto è abbastanza lungo e lunghetto, e ci stanno dei fatti dentro che non combinano proprio. Non so, dobbiamo sempre partire un po' rompendo il testo, perché come dice Gesù Cristo, se il chicco di grano non si rompe, non dà frutto. Dobbiamo cominciare a guardare quello che sembra che non vada a posto nel racconto. E poi da lì dobbiamo cominciare a capire se per caso non ci sta dicendo qualcosa di diverso. Ecco, io vi preannuncio quello che a mio parere, nello studio che ne ho fatto del testo, vuole dire. Sapete di che parla questo testo? Dell'ecumenismo. Parla della cattolicità della Chiesa. Parla del fatto che non devono esistere divisioni. Tutto questo è nascosto qui dentro ed in certo senso è un po' coperto da questo fatto luminoso, da questo fatto enorme che è costituito dalla trasfigurazione di Gesù Cristo. Per poter farlo, vi dicevo, bisogna andare un po' a guardare il testo. Una prima realtà, che molti, la prima interpretazione data da molti studiosi, è che qui Gesù rivela la sua anima. Cioè fa vedere ai suoi discepoli la sua consistenza di anima, quello che poi accadrà dopo la sua resurrezione, quando si presenta ai discepoli non direttamente nella sua fisicità, ma prima come qualcosa di nebuloso, qualcosa di luminoso, e poi dopo si concretizza nella sua persona, tant'è che chiede ai discepoli: avete qualcosa da mangiare? Per dimostrare che l'anima porta con sé anche il corpo. Ecco la resurrezione dei corpi. Molti dicono dice questo, però non spiegano poi tutte le cose che ora vi dirò. E qualcuno dice, no, questo testo vuol dire, la parte importante di questo testo è quando la luce che viene dal cielo, attenzione, beh, la nostra cosa, il padre disse, no, la luce, è importante questa parola, Paolo dice: questo è il mio figlio diletto. Allora dicono: questo testo serve a dire che Gesù Cristo è il figlio della grande luce, attenzione, e la grande luce è il Verbo, è la luce di Dio, si chiama il Verbo, si chiama la manifestazione della divinità. E dice che il testo allora è stato scritto da Matteo per dire che Gesù Cristo si mostra come amore, che Gesù Cristo si viene autenticato come Dio. Tutto benissimo, d'accordo, però resta sempre 2000 anni fa. Guardate, leggetevi dopo il testo, quando andate a casa a volte di domenica, prendete la Bibbia e andatela a leggere, e vi scoprite che ci sono delle cose che non funzionano troppo. A che vengono Mosè ed Elia per farsi una chiacchierata con Gesù Cristo? Qua non dicono niente, stanno là presenti. Dico solo che conversavano con lui. E che c'entra Pietro, che se ne esce con una cosa scombinatissima, che nel Vangelo di Luca viene fortemente criticato. Dice: facciamo qui, facciamo qui tre capanne. A parte il fatto che stavano sopra una montagna, era la gente si portavano i legni e le tende appresso, si portavano la canadese. Ma Pietro, come faceva queste tre tende? E secondo punto, vi rendete conto che tre di loro, uno è vivo, Gesù, ma gli altri sono due morti, Mosè ed Elia. E che significa una tenda per due morti? Andate ancora avanti. Dice: è bene per noi stare qui, come traduce molto poco fedelmente il testo. E va bene stare qua, ma perché era bene stare qua solo? Perché Gesù si è rassicurato, non lo si capisce. Poi dice: li portò in disparte. Noi stiamo su un monte, che disparte ci potrebbe essere? In una società, in un ambiente, in una folla, uno può dire ti porto in disparte. Ma su un monte, in disparte da dove? Ma sono quelle cose che poi quando andate a guardare questa parola proprio c'è una chiave di lettura notevolissima. E poi perché devono narrare la cosa dopo la sua resurrezione? E non lo potevano dire già da loro, Gesù è anima, è un'anima vivente, l'abbiamo visto trasfigurato. Non si capisce. E poi un altro dato, prima di questa lettura c'è cioè l'intronizzazione di Pietro, Pietro come capo della comunità dei fedeli, e quindi sorge il sospetto che Pietro, richiamato in questo testo, c'entra anche abbastanza. Allora, che vuol dire per noi oggi questo nostro passo? Innanzitutto la voce, andiamo a identificare i personaggi, la voce è il Verbo di Dio, cioè è Gesù stesso in altre parole, che Gesù è il Verbo di Dio, è la parte divina di Gesù che sta parlando e che parla a lui, che si chiama alla fine figlio dell'uomo, cioè figlio dell'umanità, però c'è il Verbo divino. Poi la parola Gesù, vedete, con cui finisce anche il nostro testo, il videro Gesù solo, la parola Gesù è una parola ricchissima. Noi diciamo Jesus, in greco leggiamo Gesù, e va bene, leggete. Ma quando questa parola, questo nome fu data a Giuseppe, per dire lo chiamerai Gesù. Cioè non è il nome che lo chiamerai Giuseppe, lo chiamerai Andrea, lo chiamerai Matteo, no, lo chiamerai Gesù. Perché la parola greca, se uno se la va a leggere con attenzione, non legge Jesus, ma legge Yes, O. Scopre una cosa bellissima: questo è il figlio della grande luce, il figlio del Verbo. Ecco, vedete, allora comincia ad assumere tutto un altro aspetto. E poi ci sta Mosè ed Elia. Che vogliono significare Mosè ed Elia? Mosè era colui che si, diciamo, teologicamente si dice ha scritto la Bibbia, ha scritto il Pentateuco, quindi rappresenta la religione ufficiale. Elia è un personaggio strano, perché Elia è un tipo, è un profeta, diciamo. Però noi lo facciamo tutti di ebreo, mentre non è vero niente. Lì è lui che andava camminando intorno in tutte le regioni della Palestina e fuori, anche nella Siria, andò a incoronare il re della Siria. E lì è un uomo dotato di profondo spirito, cioè la sua potenza è lo spirito fondamentalmente. E alla fine Elia conclude la sua vita in una maniera strana, unica in tutta la scrittura. Scende dal cielo un carro trainato da cavalli e lo prende e lo fa scendere in cielo. Quindi non è un personaggio qualsiasi, diciamo. Se li mettete di fronte l'uno all'altro, scoprite una cosa molto importante che riguarda oggi. Cioè, noi abbiamo da un lato la Bibbia, la rivelazione cristiana, dall'altro abbiamo tutte le rivelazioni del mondo, cioè tutte quelle verità che Dio ha sparso nel mondo e che sono state espresse nei libri che noi consideriamo non sacri per noi, ma considerati sacri nelle altre religioni. E questo non è l'idea mia, è l'idea di San Paolo. Allora Mosè ed Elia vengono lì non a parlare con Gesù sulla fonte, sul tesoro, ma quando essi parlano stanno parlando al posto di Gesù. Ecco la grande immagine. I discepoli vedono che Gesù, che è il figlio della voce celeste, il figlio del Verbo, ha parlato nel mondo, sia in tutte le religioni del mondo, sia nella religione che è ufficiale. Ha parlato con Elia e ha parlato con Mosè. Ecco allora come dire, state attenti. Non diventate qualcosa che divide. Ecco Pietro che fa l'errore, che divide, diciamo, tre tende. Cioè facciamo una chiesa cattolica, una chiesa cosa, un'altra chiesa dall'altro lato. No, dice Gesù Cristo. Alla fine, quando finisce questa scena, chi trovano loro solamente? Noi diciamo, videro Gesù solo. No, videro Gesù unico. Allora questo ci deve far riflettere profondamente, vedete? Ogni ricerca dell'uomo è una ricerca di Dio. Tutte le persone che stanno in questo momento nel mondo, di qualsiasi religione, di qualsiasi razza, sono come Elia, hanno la voce dello Spirito. Elias significa la voce del sole. Questa parola sì, Elia significa la voce del sole. E allora a un certo momento tutti quanti cercano Dio e trovano Dio. Questo dovrebbe essere una cosa che a noi cristiani dovrebbe far piacere. Invece ci siamo un po' chiusi nella mentalità. Noi stiamo in questa tenda, quelle sono altre due tende, dobbiamo andare lì a convertirli. E abbiamo fatto uno sforzo missionario pazzesco, vedete? E io ricordo quanti ragazzi, quanti sacerdoti del PIM che partivano come ricchi di entusiasmo, di fede, e sono stati ammazzati in Cina, in Giappone, in tutte le altre parti del mondo, perché gli avevano insegnato che praticamente quelli erano diavoli, erano terra di demoni, non c'era niente di vero. Tanto che quando venne il Vaticano II, molti istituti missionari come il primo entrarono in forte crisi, chiesero: ma allora abbiamo sbagliato a fare tutto questo? Perché il Vaticano II disse una verità enorme: Dio ha parlato a tutti gli uomini, Dio ha parlato all'umanità, Dio ha parlato ad Adamo, e Adamo è la figura dell'umanità. Quindi quando andiamo di fronte a una persona che non ha la nostra fede, dobbiamo andare con grande umiltà. E tanto è vero che il Vaticano II se non dovevamo costringere a convertirsi gli altri, dovevamo cercare che loro fossero veri nella loro fede, fossero veramente diretti verso Dio. Ecco la grande novità del Vaticano II, che poi è stato massacrato e non nessuno più se ne interessa. E questo invece è un passo che riguarda questo. Il rapporto con Dio passa attraverso Mosè, ma passa anche attraverso Elia. Passa attraverso la nostra fede cristiana, la nostra Bibbia, i nostri dogmi, le nostre cose, ma passa anche attraverso tutte le religioni del mondo. O per meglio dire, è presente in tutti coloro che con fede nella religione che hanno stanno cercando Dio. Ma che colpa tiene un bambino bantu o un giapponese se lui segue quella religione? Noi siamo nati qua e siamo tutti naturalmente cristiani, loro stanno lì e sono naturalmente buddisti. Ma una persona che vive la sua verità interiore, che cerca la vita, questo lo potete leggere in qualsiasi libro di mistica del mondo. Cerca Dio e quindi sta insieme con lui a cercare Dio. E alla fine allora che cosa concludiamo? Ma allora dobbiamo essere divisi fra religioni? No! Ogni qualvolta l'uomo cerca Dio, ogni qualvolta che l'uomo ascolta la voce di Dio, in quello stesso momento è Cristo che entra dentro di lui. Allora vedete che alla fine dice Gesù, Gesù solo, dovremmo dire più correttamente a tradurre, resto solo il figlio della grande voce, il Cristo. Mi rendo conto che tutto sembra un discorso quasi astratto, ma non lo è, vedete? Perché a cominciare dalle guerre che stiamo cominciando a combattere, con mille scuse, ma siamo in guerra, noi siamo in un'epoca nella quale lo scontro delle religioni sta diventando ordinario, normale, e finirà con creare qualche grande guerra. Lo riflettevo 10 anni fa in una conferenza che teneva ad Avellino, dico, state attenti, stiamo preparando una guerra di religione. E la guerra di religione dipende anche da noi. Dipende da se noi facciamo 3 tende, uno là e noi qua. E allora ci distinguiamo. Non ci distinguiamo, ci separiamo. Invece dobbiamo imparare a distinguerci, ma non a separarci. Ora vedete, cominciamo a vivere la questione con l'islamismo, lo teniamo in casa. Qualche due tiene la cameriera che è buddista. E noi li guardiamo sempre come se diceva, tu là e io qua. No, non è vero, anche quelli cercano di. Dobbiamo trovare dentro di noi, ecco, la trasfigurazione di Gesù Cristo. Gesù come uomo era singolo. Gesù come Cristo è totale, è universale. La nostra fede si chiama fede cattolica. Ricordatevi sempre, questa parola non ci fa capire il senso suo. Cattolica poi è diventato un aggettivo, diciamo chiesa cattolica. Cattolica si fu universale, ma universale non perché noi andiamo a conquistare il mondo. L'idea un po' che abbiamo avuto nella Chiesa romana, andiamo a colonizzare il mondo. No, la Chiesa greca non ha mai fatto missione. Ma perché tutti gli uomini sono anche inconsciamente cristiani. E noi siamo cattolici perché in fondo riconosciamo in ognuno un principio di verità. Va detto in Vaticano II, non in poi, attenzione. Questa è la cattolica. Cattolico significa universale, quindi dovremmo dire la Chiesa cristiana universale. Dicendo cattolica che siamo a Roma, Papa, invece falliamo completamente. Cattolico non significa questo, cattolico significa universale. Allora oggi nel giorno della trasfigurazione di Gesù Cristo, noi dovremmo saper cogliere questo invito, che sembra, ve lo ripeto, un invito intellettuale, madonna che discorso strano sta facendo quest'oggi, e invece la realtà dei nostri giorni, perché coloro che poi andranno al Parlamento e decideranno di bombardare o non bombardare, di far patti o non far patti, nascono da questa nostra società, da questo nostro cristianesimo. E non è che vinciamo se ne facciamo mettere il crocifisso nelle aule del tribunale, vinciamo se queste nostre idee passano negli altri e passano specialmente nei nostri poteri civili, i quali si rendono conto di dover avere l'umiltà di guardare gli altri, senza perdere nulla della nostra fede, senza dover contrattare sulla nostra fede, senza dover dire no, allora cediamo, facciamo un poco tu, un poco io, no. Io adesso cristiano, ma sono cattolico, sono universale e quindi ho un rispetto profondo verso tutti coloro che cercano Dio. E Elia, come un rispetto profondo per tutti coloro che vivono all'interno della nostra rivelazione, Mosè. Perché Mosè e Elia non stanno conversando con Gesù, stanno parlando a nome di Gesù. E non parlo a nome di Gesù, dico meglio, parlo a nome del Cristo, del Figlio della Grande Luce. Ecco, questo è un poco, mi auguro di avervi confuso le idee completamente, però comunque bisogna pur dirle queste cose, perché altrimenti noi continuiamo a vivere una fede che è solamente di culto, ma poi non si esprime nella società. E ora quando dico la messa dentro la speranza di un mondo migliore, ma la speranza di un mondo migliore nasce proprio da capire la nostra fede. Io ho la sensazione che c'è, come dicono, un gatto, una mancanza profonda nella nostra religione, che è quella che voi dovete essere ignoranti e io sono il sapiente. Cominciate a essere anche voi conoscitori della vostra fede. Se impiegate tanto tempo per imparare a giocare a tennis o per cucinare o per leggere i libri o per pigliare una laurea, beh, dedicateci pure un piccolo spazio a capire queste cose, altrimenti andremo avanti. Gesù si è trasfigurato sul mondo, la gloria di Gesù, la gloria sotto, la gloria sopra, e poi ce ne torniamo a casa e non abbiamo un punto su cui costruire qualcosa, una verità su cui meditare, accettata, non accettata, fate quello che volete voi, però rifletteteci sopra. Ecco, questo è il tempo di Quaresima, tempo di penitenza. E fate una penitenza intellettuale una volta tanto. Fate una penitenza non semplicemente, che posso dire, non mettendosi alla tavola oppure non mangiando più qualche novità della cucina. Fate una penitenza di cottura, cioè per questo periodo voglio dedicare, dica, 10 minuti al giorno, dite pure alla settimana, ma dedicateci qualcosa alla ricerca di Dio. Altrimenti restiamo sempre come i trovatelli, guardate, i figli di nessuno, bambini i quali sanno di avere un padre ma non ne conoscono il nome. E guardate che io mi sono trovato di fronte a tante situazioni del genere, con casi di bambini adottati i quali improvvisamente le avvertite che sentono il desiderio profondo, ma io devo conoscere chi è stata mia madre. E noi dovremmo avere il desiderio di un adottato, che siamo anche noi figli adottati, e domandate, ma chi è papà? Questo credo che sia l'annuncio di questa domenica, e speriamo di averla comunicata.